Buongiorno e benvenuti a tutti. Comunicazione di servizio. Spegniamo i nostri cellulari se sono ancora accesi, mettiamoli in modalità silenziosa così da poter non disturbare l'ascolto e la predicazione della parola. Oggi continuiamo la nostra serie che ci porta nel Vangelo di Giovanni e siamo arrivati al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, alla fine del capitolo, e vorrei leggere con voi i versetti dal 43 al 54. Versetti dal 43 al 54. Trascorsi due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo, a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». L'ufficiale del re gli disse, «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse, «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero, «Tuo figlio vive». Allora gli domandò loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Ed essi gli risposero, «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Si potrebbe dire che nella vita ci sono alcune esperienze che hanno una validità universale. Cioè ci sono alcune esperienze che capitano a chiunque, indipendentemente da vari fattori. Non importa chi tu sia, ma ci sono alcune cose che prima o dopo tutti sperimenteremo. E una di queste cose è proprio quella della sofferenza e del dolore. Non importa che tu sia ricco o povero, non importa che tu sia un uomo o una donna, non importa che tu sia anziano o giovane o addirittura bambino, non importa il colore della tua pelle. Ci sono delle esperienze che prima o dopo tutti noi faremo e sono esperienze che hanno a che fare con la sofferenza, l'infermità e la malattia. E non c'è nulla che noi possiamo fare per evitarle. Non c'è assolutamente nulla che noi possiamo fare. E questa, fratelli, non è la convinzione mia personale. Questa è il resoconto dell'esperienza umana. E qualcuno nella letteratura, uno dei pezzi di letteratura più antichi che noi abbiamo, il libro di Giobbe, parla in questi termini. Giobbe al capitolo 5, Giobbe era un uomo che con queste esperienze aveva molta familiarità, dirà, infatti la sventura non spunta dalla terra, né il dolore germina dal suolo, ma l'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. Ed è molto bella l'espressione ebraica di questo testo, perché la parola che noi traduciamo con favilla, letteralmente si potrebbe tradurre come figli della fiamma. Gli uomini non sono altro che dei figli della fiamma che volano in alto e che in questo processo di andare in alto sotto la pena della sofferenza sono destinati a bruciarsi, si consumano, hanno la loro combustione. E sappiamo che tutto questo è vero. I psicologi ce ne parlano in modo chiaro. Già il nostro arrivo sulla terra è segnato dal dolore. Pensate a un bambino che deve nascere. Per 9 mesi è stato cullato, coccolato nel calore dell'utero materna e arrivato a un certo punto, quando inizia il travaglio, viene spinto e tirato in un mondo che gli ostile, il cui primo atto qual è? Gridare. Gridare di dolore. Alcuni pensano che l'atto del parto per il figlio sia come il morire per soffocamento. Ti manca l'aria, ti manca il respiro, sei in apnea. È un po' questo, e per questo viene fatto urlare, viene fatto gridare il bambino e si sculaccia sul sedere. Proprio perché prenda aria, perché è in apnea. E inizia così la vita. Le cose cominciano a essere un pochettino migliori dopo il parto, perché il bambino viene curato dalla mamma, viene coccolato, viene abbracciato, viene nutrito, ma il tempo passa e il bambino deve iniziare a crescere, deve incominciare a mangiare con le sue mani, deve incominciare a camminare, deve incominciare ad andare a scuola, ci saranno i compiti, poi ci sarà il lavoro, deve incominciare a pensare a nutrire se stesso e poi forse la sua famiglia. Arrivato a un certo punto avrà delle relazioni significative, forse si innamorerà, ma queste relazioni alcune verranno frantumate, verranno spezzate. Nel corso del cammino alcuni parenti, alcuni amici, alcuni cari verranno a mancare, moriranno. Anche i genitori arrivati a un certo punto muoiono. E poi anche lui è segnato a passare. È segnato a passare. Fratelli, non vi dico questo per diffondere panico e tristezza. Non è che sono qui per, diciamo, rendervi cupi e grigi in questa mattinata. No, dico questo perché non c'è bisogno che io enfatizzi il dolore, perché ce n'è già abbastanza. Basta leggere il telegiornale, basta leggere qualsiasi notizia, basta guardare le nostre relazioni, le nostre vite, e ci accorgiamo che di dolore ce n'è abbastanza. Ma vorrei dire questo, affinché anche noi trattiamo, impariamo a trattare con questa esperienza. Sarebbe molto saggio se noi riuscissimo ad avere un'utilità anche da queste situazioni. Perché queste situazioni, pesandole su una bilancia, sono molto più numerose delle situazioni di gioia e di piacere. Provate a pensare alla vostra vita, quante sono le occasioni di spensierata allegrezza e quante invece sono gli altri momenti segnati da un dolore o comunque da qualcosa che non va bene, da un'angoscia, da una preoccupazione, da una malattia, da un'apprensione. Allora, se questa è la stragrande maggioranza della nostra vita, sarebbe veramente stupido tralasciarla e non avere nessun giovamento da essa, non tirare qualcosa di positivo anche da questi momenti. Cosa faremo quando arriverà la sofferenza? Cosa faremo quando arriverà il dolore? Saremo travolti? O in qualche modo riusciremo a mantenere la posizione? O in qualche modo riusciremo a mantenere, a star fermi? Certo che possiamo. Certo che possiamo. E secondo me il brano che noi abbiamo letto oggi in Giovanni ci dà degli spunti, ci dà delle indicazioni. È una storia. È la storia di un uomo ricco, di un nobile, il cui figlio si era ammalato e stava morendo. E in preda alla disperazione, questo padre fa un cammino piuttosto lungo per andare a incontrare una persona nella speranza che questa persona avesse potuto risolvere il suo problema. E la cosa bella è che questa persona parte un viaggio di disperazione e ritorna con la gioia nel cuore. E ritorna lui e la sua famiglia che credono nel Signore e il loro figlio sanato. Ora, non voglio vendervi false speranze, arriveremo alla fine della nostra predicazione a fare un percorso di un certo tipo, però questo brano ci dà delle indicazioni molto, molto interessanti secondo me. Beh, la prima cosa che ci viene detta è che Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. E il nostro racconto si conclude con questa osservazione. Gesù fece di nuovo questo secondo segno miracoloso tornando dalla Giudea in Galilea. Perché abbiamo questa enfasi sul luogo in cui avviene questo miracolo? Perché ci viene sottolineato che questo miracolo accade in Cana, dove Gesù aveva fatto il primo miracolo cambiando l'acqua in vino? Perché ci viene detto che questo è il suo secondo segno miracoloso? Quando, se voi andate in Giovanni 2:23 e 4:45, ci viene detto che Gesù aveva fatto molti altri segni. Perché viene indicato come secondo segno? Qual è l'importanza di quell'evento che ci parla questo brano? Beh, Se Giovanni fa queste osservazioni è perché chiaramente vuole che noi leggiamo, come dire, in parallelo o confrontando fra di loro quello che successe in Cana con quello che succede in questa circostanza. E cos'è che noi possiamo imparare facendo questo confronto fra questi due miracoli? Che cos'è che notiamo? Beh, notiamo che ci sono diverse similarità, ci sono diverse cose in comuni fra il miracolo a Cana e il miracolo qui di questo figlio che viene guarito. La prima similitudine è che sono miracoli del terzo giorno. Nel senso che il miracolo delle nozze di Cana si era verificato 3 giorni dopo che Gesù aveva lasciato la zona del Giordano per tornare in Galilea. 3 giorni dopo, ci viene detto in Giovanni 2:1, ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Mentre qui nel brano che abbiamo letto, era avvenuto 3 giorni dopo che Gesù aveva deciso di lasciare la Giudea per tornare a Cana attraverso la Samaria, dove c'era stato il contatto con la donna samaritana. 3 giorni. In entrambi i racconti iniziano con un rimprovero. Nel nozze di Cana a essere rimproverata era proprio Maria, la mamma di Gesù. Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. E qui viene rimproverato invece quest'uomo, o forse la gente che si era riunita intorno a lui, che Gesù gli dice, se voi non vedete dei miracoli, non credete. È un rimprovero forte. In terzo luogo, entrambi i miracoli accadono a distanza. Gesù non è fisicamente vicino al posto dove accade il miracolo. Aveva detto ai servitori di prendere dell'acqua e metterle nelle giare, e lì nelle giare accade il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. E qui Gesù dice, va perché il tuo figliuolo è stato guarito. Ed entrambi i racconti si concludono con una nota sul fatto che dopo il miracolo alcune persone credono. Nel primo caso a Cana ci viene detto Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui, mentre qui ci viene detto che quest'uomo nobile credette lui con tutta la sua casa. Ci sono queste similarità, ma quello che colpisce, quello che rileva a mio avviso nel confronto non sono tanto le similarità, ma la differenza che c'è fra questi due eventi. E qual è la differenza, l'unica differenza che c'è fra questi due eventi? Qual è? La differenza è che siamo proprio in un diverso contesto. Mentre nelle nozze di Cana abbiamo un contesto di gioia, di letizia, di felicità, la scena infatti è un matrimonio, qui invece abbiamo un contesto di tristezza, di dolore, di apprensione, di ansia. C'è la disperazione di un padre e l'ombra terribile della morte sulla vita del figlio. Questa è la differenza. E questa è un'immagine fedele di quella che è la nostra realtà. La nostra realtà è segnata da momenti di felicità, come quelli della nozze di Cana, ma da tanti altri momenti, come quelli di questo padre che è in pena per il proprio figlio. Momenti di dolore e di disperazione. E Gesù, quello che Giovanni ci vuole dire, è che è la soluzione. Sia che tu stai vivendo un momento di gioia, sia che tu stai vivendo un momento di difficoltà, un momento di malattia, lui è la stessa risposta nell'uno come nell'altro caso. C'è stato uno scrittore che ha osservato questo. Gesù è uguale e più che uguale in ogni situazione. Egli ha un posto in ogni circostanza. Se noi lo invitiamo nei nostri momenti di felicità innocente, egli aumenterà la nostra gioia. Se noi lo invochiamo nei momenti di dolore, ansia o lutto, egli può portare consolazione, conforto e una gioia che il mondo non dà. Gesù è colui che può dare la risposta in ogni circostanza della vita. E Giovanni ci vuol far vedere proprio questo, che lui è veramente, Gesù è veramente il salvatore del mondo in qualsiasi circostanza gli uomini di questo mondo si possono trovare, che si trovino nella gioia o che si trovino nella disperazione. Gesù è tutto, è veramente l'alfa e l'omega. Ma c'è un altro fatto che ci parla questo, che di cui ci parla questo racconto. E c'è il fatto che quest'uomo, che va da Gesù, è un nobiluomo. È una persona ricca, è una persona di responsabilità. Però il termine che viene usato per indicarlo come nobiluomo è diverso da quello che viene usato per Nicodemo, ad esempio, nel capitolo 3. Nicodemo era stato definito come uno dei capi dei giudei, cioè una persona con una posizione di prestigio, con autorità, ma con una autorità, lascerebbe pensare la parola, derivata, cioè dipendeva da qualcuno. Mentre nel caso di questo uomo, che va da Gesù, ci viene detto che lui era un basilisco. Questo è il termine greco, ed è un termine che richiama il concetto di regalità, cioè come se volesse indicare che quest'uomo fosse in qualche modo un piccolo re a se stesso. Però se noi leggiamo bene il contesto e leggiamo bene il capitolo, ci rendiamo conto che questa persona era uno degli alti ufficiali alla corte di Erode. Era una persona comunque che stava bene, era una persona facoltosa, perché aveva dei servi comunque al suo seguito, c'erano delle persone, la sua casa era piuttosto ampia e con grandi disponibilità. E quest'uomo, indipendentemente dalla sua ricchezza, indipendentemente dal suo status, indipendentemente dalla sua condizione, si trova a confrontarsi con il problema del dolore. 2 settimane fa, sul lavoro, è venuta a trovarmi una persona che vi assicuro che è molto, molto facoltoso. Parliamo di decine di milioni di euro. E l'ho visto veramente provato, cioè non l'avevo mai visto in quel modo. La moglie soffre di Alzheimer e la cosa si sta facendo sempre più grave. E mentre in altre circostanze il discorso era stato sempre sugli investimenti, sulle attività, sulle cose che vanno bene, su quello che si può fare, come va l'economia, adesso l'incontro era stato centrato fondamentalmente su quella che è la preoccupazione. Ed è effettivamente così, fratelli. Quando arrivano i nodi al pettine, come quello della malattia o del dolore, allora ti accorgi che quello che noi abbiamo costruito, quello che pensiamo di essere, i basilisco che pensiamo di essere nella nostra vita, crollano e cadono. E crollano e cadono per le persone che conosciamo e crollano e cadono anche per quest'uomo ricco, il quale prende e va a fare un viaggio per trovare Gesù. Quest'uomo si rende conto del suo bisogno, ma quello che è meraviglioso è che si rende conto anche della soluzione al suo bisogno. Non è solamente consapevole del fatto che non può fare nulla, che le sue risorse non possono fare nulla, ma si rende conto anche di quella che può essere la soluzione al problema. E lui va da quello che pensa di essere la soluzione al problema, va da Gesù. Aveva sentito parlare di quest'uomo. Quello che era successo a Cana, che era un fatto quasi privato di cui solamente i servitori che avevano preso l'acqua e che l'avevano messa nelle giare, che si era trasformata in vino e l'avevano servita al maestro della cerimonia, solo loro sapevano di questo fatto. Siccome siamo uomini, incominciamo a parlare, le notizie si diffondono e si diffondono così tanto da creare scalpore intorno alla figura di Gesù. Incomincia a essere una persona chiacchierata Gesù, perché fa delle cose che sono inconsuete. Sono inusuali e queste chiacchiere arrivano fino al palazzo di Erode. Erode stesso aveva un prurito all'orecchio nei confronti di questo Gesù, tanto che poi ucciderà Giovanni il Battista pensando che fosse implicato con lui. E quest'uomo probabilmente alla corte di Erode sente di Gesù e va e decide di andare e decide di compiere un viaggio da casa sua, da Capernaum, fino a dove era Gesù, un viaggio di circa 4 ore, dai 30 ai 35 chilometri, per trovare Gesù e chiedere a Gesù di riaccompagnarlo a Capernaum dopo il figlio stava male. Ora, a questo punto potremmo anche fermarci e fare una riflessione su che tipo di fede ha quest'uomo. Beh, la prima cosa che potremmo dire è che è una fede che sorprende. È una fede che sorprende quella di quest'uomo. Qui c'è un uomo che ha autorità, che senza dubbio avrebbe potuto esercitare questa sua autorità, e dire andate a prendermelo, per piacere, andate, portatelo subito, con la forza oppure con la volontà, ma che invece si mette a viaggiare per diversi chilometri per andare a trovare questo giovane uomo falegname. Pensateci. È vero, la disperazione porta a fare dei gesti inusuali. Quante persone abbiamo visto compiere delle cose inconsuete in preda alla disperazione, le provano tutte. Si dice che le si prova tutte. E questo è quello che fa quest'uomo, per cui non stresserei più di tanto la fede sorprendente di questa persona. O forse potremmo valutare la fede di quest'uomo sulla base delle parole di Gesù. E Gesù ha delle parole un po' dure nei confronti di quest'uomo, eh? Se non vedete segni, voi non credete. Se non vedete miracoli, voi non credete. Non so se era direttamente a quest'uomo queste parole di Gesù o forse alla folla che si era radunata intorno a lui. Però quelle parole di Gesù mi indicano che quella fede non era poi una fede così forte. Era una fede debole, una fede autentica, una fede vera, ma una fede debole che doveva crescere. Ed era una fede così debole che pensava che fosse necessario in qualche modo che Gesù lo accompagnasse con lui nel ritorno a casa per poter toccare il figlio. Era un po' la fede di quell'uomo, di Iaro, che pensava che fosse necessario che Gesù toccasse la sua figlia per poterla guarire, Marco 5, oppure della donna con il flusso di sangue, la quale si fa strada fra la folla per toccare quantomeno il grembo, il lembo della veste di Gesù in modo da poter essere sanata. Era una fede un po' primitiva, un po' superstiziosa. E Gesù prende questo. E Gesù prende questa fede. E ne prende l'occasione per farla crescere, per farla maturare, per portarla su un gradino più elevato. Come avremmo reagito noi? Come avremmo reagito noi davanti alle parole di Gesù? Immedesimatevi. Mettetevi nei panni di questa persona facoltosa. Nei panni di questa persona che avrebbe potuto dire: oh, insomma, giovane falegname, diamoci una mossa, eh? Qui ti sta parlando un ufficiale del re. Cosa avremmo detto noi? E invece questa persona cos'è che fa? Approccia Gesù in questo modo: Signore, Signore, c'è il rispetto. E pensate a quanto doveva essercene di rispetto se consideriamo lo status sociale, la differenza di status che separava quest'uomo da Gesù. Quanto doveva essercene? Fratelli, il Signore salva chi lo onora come Signore, che non cerca Lui per i Suoi servizi, ma che ricerca umilmente la Sua grazia. E questo ci dà l'occasione per riflettere su quello che potrebbe essere uno dei primi puntelli da mettere per poter noi stessi resistere quando arriverà il dolore e la sofferenza. Fidarsi di Gesù al punto di permettergli di operare nel modo, qualsiasi modo, che Egli sceglie. Fidarsi di Gesù al punto di permettergli di operare nel modo, qualsiasi modo, che Egli sceglie. Non mettere delle condizioni al Signore su come Egli può operare. Non mettere, come dire, la ricerca del suo servizio al tuo servizio. La ricerca della sua grazia ai tuoi ordini. Accostiamoci a Lui come Signore. Accostiamoci a Lui come Signore per poter vedere quello che Egli può fare nella nostra vita. Ma c'è un'altra cosa che vorrei farvi notare. E la seconda cosa che vorrei farvi notare, ed è la lezione che impara questo giovane ricco, è che lui deve credere per poi poter vedere i risultati. Gesù aveva detto: se non vedete segni e miracoli, voi non credete. E questa è una dichiarazione che dipinge fedelmente la condizione di noi uomini. C'è addirittura un proverbio che dice: vedere per credere. Una volta era anche la pubblicità di un mobilificio. Vedere per credere. E questo è quello che la nostra società ci dice. Tu devi vedere, accerti, e poi credi. Fratelli, non è così. Non è così nel mondo spirituale. Non è così. Tu devi credere per poter vedere. tu devi credere per poter vedere. Va, il tuo figlio vive. Va, il tuo figlio vive. E quanto dura può essere stata questa lezione? E quanto dura è questa lezione da imparare? Vi ricordate di Naaman? Quando va a trovare Eliseo, di questo giovane dell'impero assiro, mi pare che era, o sirio, della Siria, il quale va a trovare il profeta Eliseo, e il profeta Eliseo gli dice: guarda, lì c'è una pozza d'acqua, buttati 7 volte lì e sarai sanato. E quell'altro: e che mancava, no, acqua qua, nella mia città, nel mio paese, che devo ascoltare questa parola? Devi credere per poter vedere. Devi credere per poter vedere. Martin Lutero giustamente che diceva: nella fede non si deve guardare a null'altro che alla parola di Dio. Chiunque si permette di mettere qualsiasi altra cosa davanti ai suoi occhi è già perso. La fede si aggrappa alla parola nuda e pura. La fede non si aggrappa alle sue opere né ai suoi meriti. La fede crede. La fede crede nella parola del Signore. Ora, è inutile dire che se fosse stato un qualsiasi uomo, io, tu o chiunque altro, a dire queste parole a questo padre, sarebbe stato, non dico sensato, ma più che sensato dire: ascolta, prima fammi vedere e poi vado e credo. Ma qui non è così, perché non c'è un uomo davanti a questa persona importante, ma c'è Dio stesso, c'è Gesù stesso, e davanti a Lui il credere che anticipa il vedere è perfettamente coerente, perfettamente logico. Devi credere per poter vedere. Credere è il miglior modo, è il modo più efficace per dare riposo alla nostra mente, al nostro cuore, anche davanti al dolore. Il racconto ci dice che l'uomo ascolta la parola di Gesù e se ne ritorna a casa. E sembra talmente convinto dalle parole di Gesù che riprende il lavoro che aveva lasciato dal punto in cui l'aveva lasciato, cioè non si cura neanche di andare a casa ad accertarsi delle condizioni del figlio. Ora, se ci volevano, se l'incontro con Gesù avviene circa intorno all'ora all'una, dopo mezzogiorno, avrebbe potuto fare nuovamente i 4 chilometri, ritornare a casa e accertarsi prima di sera delle condizioni del figlio. Invece no, invece si ferma, arrivano addirittura i servi che gli vanno incontro e lui a quel punto gli dice: ma quand'è che è stato sanato questo figlio? A quell'ora. E allora si mette a fare il calcolo e riconosce che il figlio era stato sanato nel momento stesso in cui Gesù gli aveva detto: va perché tuo figlio vive. Quello che aveva operato, la fiducia che aveva avuto nelle parole del Signore, era stata tale da non preoccuparsi più di quello che di quella circostanza. Era nelle mani del Signore in quel momento. Era nelle mani di qualcuno che avrebbe potuto risolvere il problema. Fratelli, si può dire lo stesso di noi. Si può dire di noi e della nostra incessante operatività, operosità, che continuiamo a affidarci nel Signore nello stesso modo di quest'uomo? In molte aree della nostra vita a me sembra invece che noi reputiamo il Signore quasi come superfluo. Ce la possiamo fare da soli. Qui ci arrivo io. Il Signore non serve. Forse in alcune altre circostanze il Signore potrà servire, ma intanto riesco ad arrangiarmi con i miei mezzi. È questa la nostra fede? È questa la nostra fiducia? Gesù aveva rimproverato queste persone all'inizio dicendo che se non vedevano segni non credevano. E allora allarghiamo la riflessione, seppur di breve. Qual è il tipo di ministero che noi stiamo coltivando? Qual è il tipo di chiesa a cui stiamo ambendo? Che desideriamo? La Chiesa che coltiva il sensazionale e il miracoloso? Io spero proprio di no. Spero che non troverete in questa Chiesa una Chiesa che coltiva il sensazionale e il miracoloso. Perché non è questo quello che salva. Io spero che noi invece coltiviamo una chiesa, un ministerio e abbiamo un modo di atteggiarci che è quello del portare le persone al credere, al confidare nella parola del Signore. Lì noi dobbiamo stare, lì dobbiamo stare, nel credere nelle promesse del Signore, non nei segni. Perché i segni sono semplicemente delle indicazioni che puntano a Cristo e noi vogliamo andare direttamente lì. Noi vogliamo andare direttamente a Lui, a Cristo, che ci siano o che non ci siano i segni. Che ci siano o che non ci siano i segni. È veramente una splendida storia questa. E questa storia, per alcuni versi, da alcuni studiosi, è stata paragonata a un'altra storia che troviamo sempre nei Vangeli, ed è quella della storia del centurione, il quale aveva un suo servo che si era ammalato. E alcuni pensano che siano così simili questi due racconti da pensare che siano lo stesso incidente raccontato da due prospettive diverse, da Matteo da un lato e degli altri evangelisti, diciamo Marco e Luca, e da Giovanni invece da un'altra prospettiva. Ma non è così. E l'elemento di differenza è proprio l'atteggiamento dei due personaggi, del centurione e di quest'uomo ricco. Perché nel caso dell'uomo che abbiamo guardato in questa storia, la sua fede è piccola, è una fede piccola, è una fede che cresce però. Nel caso del centurione invece abbiamo una fede robusta, una fede matura, una fede che addirittura Gesù loda fin dall'inizio. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Questa è la fede di quell'uomo. E il Signore risponde, io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Quest'uomo aveva una fede così grande fin dall'inizio, invece l'uomo ricco qui ha una fede che addirittura all'inizio viene quasi rimproverata da Gesù, ma una fede che cresce, una fede che cresce attraverso l'esperienza della grazia. E questo vale anche per noi. La nostra fede potrà essere piccola, ma nella misura in cui noi sperimentiamo la grazia del Signore, essa cresce, essa matura, essa si rafforza. E cresce, si rafforza al punto che alla fine di questo racconto noi vediamo Lui credere. Credere. Che strano, ma non credeva già dall'inizio? Perché Giovanni ci dice che alla fine del racconto credette? Giovanni ci sta dicendo semplicemente che alla fine di questa esperienza la sua fede è stata fortificata, la sua fede è maturata. C'era un consiglio puritano che diceva così: ogni volta che un uomo pio legge la scrittura e incontra una promessa, dovrebbe porre la mano su di essa e dire: questa fa parte della mia eredità, che sono chiamato a vivere e a sperimentare. Noi dovremmo fare questo, fratelli. Conoscere quelle che sono le promesse che troviamo nella Scrittura, e dovremmo farle nostre e sperimentarle, sperimentarle nel corso del nostro cammino. Che cosa può rafforzare la nostra fede? In cosa pensi che possa la tua fede maturare? Come pensi che la tua fede possa maturare se non attraverso l'esperienza della grazia del Signore? Conoscendo sempre di più Lui, riconoscendo che quello che dice Lui è vero giorno dopo giorno nelle esperienze che viviamo. Come potrebbe altrimenti maturare la nostra fede? Dovremmo essere un po' come la regina di Saba, quando è andata a trovare Salomone, il quale aveva sentito di diverse cose su Salomone. Ma arrivato a un certo punto arriva a questa consapevolezza. Ma non ci ho creduto finché non sono venuta e io stessa non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non c'era stata riferita neppure la metà delle cose. Se noi frequentiamo la parola del Signore, ci accorgeremo che neppure la metà delle cose conosciamo. Ci accorgeremo di quanto abbondante è la sua grazia. Riley diceva, per tutte queste cose c'è un abbondante approvvigionamento di promesse nella parola. Nessuno può farsi un'idea della loro abbondanza fino a quando non le cerca attentamente nelle scritture. Se qualcuno ne dubita, non posso che dire, vieni e vedi. Vieni e vedi. Quest'uomo è andato, ha visto, ha creduto e la sua fede è stata rafforzata. Rafforzata al punto che ha visto dei risultati senza ancora neanche vederli. Ha creduto davanti all'evidenza. E davanti non c'era nulla. C'era ancora il pensiero che il figlio era ammalato. Ma c'è un'altra cosa da notare. Ed è che quest'uomo giunge alla fede, non solo lui, ma giunge alla fede lui con tutta la sua famiglia. Se vogliamo, fratelli, vedere le persone persuase dalla verità di Gesù, cioè se vogliamo vedere delle mogli o dei mariti che vincono il coniuge incredulo, se vogliamo vedere dei figli che riescono a vincere i loro genitori che non credono, dobbiamo vivere la nostra fede in loro presenza e permettere a queste persone di vedere la fedeltà e la potenza di Dio. Lutero diceva: è il carattere e la natura della fede che attrae le altre persone. Essa irrompe e diventa attiva in amore. È essa, quella fede che salva noi stessi, diventa allo stesso tempo strumento di salvezza per quanti ancora non credono, perché vedono la sua operatività nella nostra vita. Attenzione, non sto dicendo che la fede ci salva, perché non è la fede di quest'uomo che ha salvato l'uomo, è Gesù. La fede nella promessa che Gesù aveva fatto che lo salva, perché se noi dipendiamo dalla nostra fede, siamo destinati prima o dopo a cadere e a cadere miseramente, perché la nostra fede è debole. La nostra fede però, se è debole, può aggrapparsi a qualcosa di forte, alla promessa del Signore. E questo è quello che salva. Non confondiamoci. Vorrei arrivare verso la conclusione e dire: che cosa possiamo prendere per noi di questo brano? Beh, ci sono diverse cose, spero che non vi siano sfuggite durante il corso dell'esposizione. Una prima cosa che vorrei che noi portassimo con noi stessi è questa, che Gesù è la risposta anche alle nostre ansie. Se quello che questo brano ci racconta è circa Gesù e circa quello che ha fatto quest'uomo e la fede che ha avuto quest'uomo, allora quello che questo brano racconta può essere vero anche per noi. L'uomo è venuto, ha parlato con Gesù e senza una prova tangibile se n'è andato per la sua strada tranquillo, riposato. Perché? Perché nell'incontro con Gesù le preoccupazioni evaporano, scompaiono. Non dico che i problemi non ci sono, non sto dicendo quello, ma hanno un'altra connotazione, le si guarda con un'altra prospettiva. Lui cambia effettivamente le cose e le preoccupazioni evaporano, scompaiono, spariscono. Forse ci sono dei pesi che tu stai portando con te stesso. Forse ci sono delle situazioni così pesanti che tu stai portando con te e quello che la Scrittura invita a fare è di andare da Lui. Lui è più che pronto, Lui è più che disponibile, è più che contento a condividere e a portare i nostri pesi. Non tenerli per te, perché ti schiacceranno. Portali piuttosto al Signore, portali a Lui. E la seconda cosa che questo brano ci racconta è che l'esperienza può essere vera, anche se nella realtà i risultati sono rinviati. Fratelli, quando noi andiamo davanti al Signore con le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni, il Signore è come se ci dicesse: tranquillo, io so quello che sto facendo. La Scrittura lo dice. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio, i quali sono amati e sono chiamati secondo il suo disegno. Questa è una promessa, e questa promessa è vera, ma non sempre ne vedremo subito i risultati. Non abbiamo questa promessa. Non abbiamo la promessa che ne vedremo subito i risultati. Addirittura potremmo aspettare di passare al nuovo mondo, in un nuovo giorno. Ciò nonostante, la promessa rimane. La promessa rimane. E la promessa rimane per chiunque. non è una promessa per qualcuno in particolare, non è la promessa per chi è forte nella fede, non è la promessa per gli audaci che sanno fare proprie le promesse del Signore, no, la promessa è per chiunque. Giovanni fino a questo punto ci ha descritto un ministero di Gesù che va dalla Giudea alla Samaria alla Galilea. Ci ha parlato di quello che era il suo contesto territoriale in cui si muoveva. Ci ha parlato delle persone più diverse, ci ha parlato di persone ricche e di persone povere, ci ha parlato di persone colte e di persone ignoranti, ci ha parlato di ebrei, ci ha parlato di samaritani, ci ha parlato di leader religiosi e di gente che di religione non ne sapevano nulla. La salvezza è per chiunque, queste promesse sono per chiunque. Gesù è veramente la luce del mondo, lui è veramente l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, lui è veramente il salvatore del mondo. Mondo. Questa è la realtà, questa è la realtà. E noi possiamo ascoltare queste sue parole. Venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora diventeranno come la lana. Queste sono parole che lui rivolge a chiunque ancora non lo conosce, ma egli rivolge anche queste parole a noi. Voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me, io vi darò riposo. Queste sono promesse che anche lui rivolge. Non aspettare, non aspettare, non aspettare. E mentre concludiamo, vorrei rimarcare un fatto. L'ho già detto, ma vorrei rimarcarlo. Dio è potente ed è in grado di risolvere i nostri problemi, ma Dio non ci ha dato la promessa che li risolverà qui ed ora. La fede in una convinzione che Dio ci dà la soluzione dei problemi qui ed ora, prima o dopo ci porterà a sbattere contro un muro. Prima o dopo ci porterà a schiantarci contro una roccia. Dio non ha promesso questo. Dio non ha promesso che risolverà tutte le nostre situazioni. E queste però rimangono, le sue promesse però rimangono vere. Senza dubbio il funzionario, questa persona ricca, era stata colpita dalle parole di Gesù, era stata colpita dall'evento miracoloso che è successo nella sua famiglia. Ma io mi chiedo quanto ancora maggiore possa essere stato il suo stupore nel fatto che adesso sia lui che la sua famiglia sono venuti alla fede. Fratelli, che cos'è che ci stupisce a noi? Cos'è che stupisce la nostra vita? Ci stupisce il fatto che accadono dei miracoli o siamo ancora stupiti dalla grazia del Vangelo che può trasformare le vite delle persone? Qual è il più grande miracolo che può avvenire oggi? È quello della guarigione? E cosa ne vale di salvare il proprio corpo se poi perdiamo la nostra anima? Cosa ne vale? Qual è la cosa per cui noi ci stupiamo? È la grazia del Vangelo che ancora può cambiare le persone? Gesù ha promesso che la malattia e la morte non ci sarà più, che non avranno più potere. Ma questa promessa, che è incredibile, non la vedremo con i nostri occhi oggi. Gesù ci ha promesso anche che lui è la resurrezione e la vita. E anche se moriamo, viviamo. È una promessa anche questa incredibile, ma anche questa non la vedremo con i nostri occhi oggi. Ma se crediamo a quelle promesse, noi avremo una speranza che va oltre le circostanze, oltre quello che riusciamo a sperimentare oggi. Or la fede, ci dice l'autore degli Ebrei, è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Gesù gli disse, perché hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Beati quelli che hanno visto e non hanno creduto. Vogliamo anche noi accogliere le parole del Signore. Non confidare sulla nostra fede, non confidare sulle nostre risorse, non confidare su quello che possiamo fare, ma appoggiarci unicamente su quelle che è la parola e le promesse del Signore. Al di là del fatto che vedremo dei risultati immediati, non è questo il punto. Il punto è fidarsi in colui che fa le promesse, e il Signore è fedele a mantenerle. Inchiniamo il nostro capo. Signore nostro Dio, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei l'Iddio di ogni circostanza. Signore, ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei l'Iddio di ogni stagione della nostra vita. Signore, tu sei l'Iddio che può essere con noi nei momenti di felicità, di allegrezza, di entusiasmo, ma anche l'Iddio che può darci pace, tranquillità, riposo nei momenti di difficoltà, di lutto, di malattia, di sconforto. Signore, tu puoi essere con noi a Cana come anche in questa circostanza di questo padre ansioso e preoccupato per il proprio figlio. E quanta angoscia doveva esserci nel cuore di questa persona. Signore, ti ringraziamo, Signore, che l'incontro con te fa scomparire ogni dubbio, che quella piccola fede tu riesci a farla maturare e crescere. Ti ringraziamo, Signore, per l'esperienza della grazia nella nostra vita che ci porta a salire da fede a fede, a crescere verso di te. Fa, Signore, che come diceva Martin Lutero, Signore, noi non possiamo avere null'altro davanti ai nostri occhi che possa offuscare le grandezze delle tue promesse, le grandezze di chi tu sei. Signore, non vogliamo mettere nulla davanti a te. Non vogliamo mettere nessuna condizione a te, a come tu decidi di operare nella nostra vita. Signore, sappiamo che prima o dopo saremo toccati dalla triste mano dello sconforto, del dolore e della malattia. Noi o chi ci sta accanto. Signore, vogliamo prepararci nel modo giusto per questo. Vogliamo prepararci confidando nelle tue parole e nelle tue promesse. Signore, noi sappiamo che le tue parole e le tue promesse sono veritiere, che tu veramente puoi dare pace e riposo alle nostre anime e prendere su di te i nostri pesi, quelli che ci schiacciano e che oppressano la nostra vita. Signore, sappiamo che tu ci inviti, se non l'abbiamo fatto, a discutere con te e a cambiare la nostra situazione, se è una situazione di peccato, a farla diventare pura come la lana. Signore, quest'oggi vorrei che quanti ancora non hanno conosciuto te come Signore, che possono conoscerti non come il guaritore, non colui che fa atti strani, che guarisce, Signore, semplicemente il corpo, ma colui che ha la vita eterna, colui che guarisce l'anima, lo spirito e il corpo, colui che sa sanare interamente il nostro essere. Signore, ci affidiamo a Cristo e a quello che tu ci dai in Lui. Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci benedica.